Giuseppe Sala è qui con noi questa mattina, bentornato.
Grazie, buona giornata a tutti.
Cominciamo subito, Luigi.
Buongiorno Sala. Oggi il Presidente del Consiglio Renzi è intervistato dal Corriere della Sera. L'apertura del Corriere della Sera, quotidiano nazionale ma di Milano soprattutto, è: Renzi è solo un voto locale. Renzi lo aveva già detto l'altra sera in un'intervista televisiva, stamattina lo ribadisce. Le leggo e leggo a tutti quanti le sue parole: ho legato la mia permanenza al governo all'approvazione delle riforme nel referendum di ottobre e mi hanno accusato di avere personalizzato. Adesso gli stessi vorrebbero legare il governo al voto di alcune realtà municipali, ma non scherziamo, nessun paese al mondo civile fa così. Sono parole che segnano un po' una presa di distanza dal risultato di domenica 19 a Milano, queste, secondo lei?
No, segnano una presa di coscienza delle cose. Io, guardi, non rinnego niente, io ho sempre detto, lo dico nei confronti del Presidente del Consiglio, stima. Faccio un'osservazione. L'Italia nei 70 anni di dopoguerra ha avuto 70 governi. Ora io auguro a questo governo di andare fino al 2018 e assolutamente di essere riconfermato. Però è chiaro che l'instabilità centrale è diversa da quella locale. Localmente si sceglie un sindaco che va avanti 5 anni. Quindi il punto è quello. Noi stiamo scegliendo un sindaco che in ogni caso governerà per 5 anni. È giustissimo tenerlo a livello locale.
C'è qualche problema con il rapporto politico, con l'immagine di Renzi in questo momento, forse a prescindere da Milano, anzi sicuramente a prescindere da Milano. Il ballottaggio viene interpretato da molti, pensiamo alle parole di Salvini ad esempio, o alle intenzioni di alcuni del Movimento Sociale, del Movimento 5 Stelle, come un voto contro Renzi. Forse nella strategia di Renzi di prendere le distanze dal voto locale c'è anche questo. Cosa pensa?
Io penso che non è un problema di che convenga o meno avere una posizione ostile al 5 Stelle oppure a Graziano. Insomma, in questo momento il dibattito va tenuto sui programmi, quindi io quello che sto dicendo è, e mi rivolgo agli elettori dei 5 Stelle, tanti saranno anche in ascolto, insomma, io dico semplicemente questo: andate a vedere i programmi. Io penso che andando a vedere i programmi sui diritti civili, su tutte le politiche ambientali e sulla sostenibilità, sul tema della legalità, non c'è partita, un po' per quello che ha portato la Giunta Pisapia, un po' per quello che posso portare io. Ho una visione della città che è fortemente orientata verso un ambientalismo diverso da oggi. Ecco, per me non c'è partita. Io ritengo che se guardano con serenità i programmi debbano stare da nostra parte.
Questo è un appello agli elettori del Movimento 5
Stelle. Sì, lo è, ripeto, però non è da inciuccio, non è da lisciare il pelo, è da razionalmente guardate i programmi, perché nei programmi siamo molto vicini su alcune cose, quindi non faccio il paese che va lì, ma questi hanno voglia di cambiare, ma cosa vuol dire? Poi questa roba del cambiamento, o il cambiamento, io lo vedo nei programmi, cioè si cambia perché si hanno delle idee. Parisi ha continuato per settimane a menarla un po' col cambiamento, poi ho capito l'altro giorno come vuol cambiare. Il primo assessore che ha annunciato, Albertini, che fa? Cambia tornando indietro ai 20 anni. Questo è il cambiamento che propone la destra, e il cambiamento di ritorno a Albertini, alla Russa, alla Gelmini. Questo è il punto.
Lei ha toccato un tema, Sala, che è quello degli assessori, su cui molti, tanti sì, le chiedono di fare i nomi della sua giunta. Lei ancora non li fa questi nomi?
No, nella fine settimana conto di fare dei nomi. Ecco, non farò un nome, ho bisogno di fare, perché non ha senso. Cioè, quando do un nome, cosa voglio rappresentare? Io voglio dare l'idea di un po' di persone, bastano 3 o 4, ma il punto è capire la linea e l'immagine che voglio passare attraverso questa prima idea di squadra, che vuol dire chiedere a qualcuno di avere una parte attiva e quindi da quello mettere in condizioni gli elettori di essere più o meno convinti di votare me. Dall'altra parte, non so se uno fa il nome di Albertini, ma che cosa sta dicendo? che cosa sta dicendo?
Senta Sala, lei ha citato, gli elettori del Movimento 5 Stelle sono stati 54.000 nel primo turno. La sua campagna elettorale di questo ballottaggio ha a che fare con anche altre cifre e da lì si parte. 120.000 sono quelli che non sono andati a votare rispetto alla volta scorsa in questo primo turno. 90.000, ed sono i voti di distanza tra lei e quello che aveva preso Giuliano Pisapia allora, e 31.000 voti che sono la somma delle persone che hanno deciso di votare altre liste che non siano i 5 Stelle, ho già detto 54.000. Di tutti questi, palesemente ed evidentemente, ci sono rappresentati tra gli ascoltatori. Tutte queste fasce sono rappresentate tra gli ascoltatori. Allora, forse conviene andare a vederle un po' una per una. Gli elettori della lista Milano in Comune e Basilio Rizzo sono stati circa 20.000, 19.100 e qualcosa. Lei si è incontrato con Basilio Rizzo, vi siete parlati, cosa vi siete detti?
Allora, ci siamo incontrati con Basilio. Basilio io lo conosco da tanti anni, abbiamo un rapporto, siamo diversi e distanti da certe cose, ci riconosciamo a vicenda una totale integrità e una totale onestà, che è stata la base anche del nostro incontro. Basilio non è unto da me per chiedere qualcosa, lui non chiede nulla per sé, vuol fare il consigliere, quindi non è venuto con l'atteggiamento negoziale. Il negoziato, tra virgolette, è sui programmi e quindi, di nuovo, ci sono alcuni elementi che stanno a cuore a lui e ai suoi lettori, rispetto ai quali io posso dare delle risposte, ma non è che perché me le invento adesso. Allora, c'è un tema ovviamente legato alla casa, alla periferia. Io mi sto sgolando, ma evidentemente sono stato troppo poco convincente, e se è così me ne prendo le mie responsabilità, sul fatto che da lì, sulla politica abitativa, bisogna ripartire. Bisogna dire con chiarezza che la situazione di Aler è diversa dalla nostra, bisogna sfidare la regione dicendo: io in 2 anni sistemo le cose, se non lo fai anche tu, lo faccio io, mettimi in condizione di agire sul tuo patrimonio. Un tema caro a Basilio e suoi è il tema dell'acqua, dove io confermo, ma lo dico da sempre, deve rimanere pubblica, deve essere, anzi, bisogna investirci anche in ottica di città metropolitana. Un altro tema che gli è carissimo è il tema dei giovani, è l'idea di formulare una sorta di agenzia sull'accoglienza dei giovani a Milano che vogliono venire a studiare, che vogliono rigenerare il tessuto sociale della città. E poi c'è un punto sui dipendenti comunali. Ecco, qui, anche qua, io non devo inventarmi nulla. Quando mi chiedono: ma tu confermi che i dipendenti comunali rimarranno in un numero che è quello attuale? Io dico di sì, assolutamente, perché conosco la complessità che si sta generando positivamente in città, perché è una città che cresce, perché noi puntiamo sulle municipalità. Quello che chiederò ai sindacati è flessibilità in un'ottica di mobilità cittadina, cioè non è che noi possiamo dire a corrente alternata puntiamo o non puntiamo sui municipi. Se puntiamo ai municipi dobbiamo rinforzarli. Quindi in quest'ottica io posso confermare tante cose. Questo è quello di cui ci hanno parlato con Basilio, programmi.
Senta, un po' di messaggi anche che arrivano, però, ricordando che avevano votato Basilio Rizzo al primo turno, poi sul fronte invece nazionale, di cui si è fatto cenno prima, fanno ugualmente leva, cioè sulla dimensione politica e sul rischio che comunque un'organizzazione della città che vada, insomma, così come si è organizzata, col filone, Renzi, la presenza, eccetera, sia un elemento politicamente determinante. Lì c'è un aspetto, come dicevate prima, da capire meglio, di scarsa comunicazione, non vi siete spiegati, oppure, vabbè, se uno pensa che quello sia, lei abbandona il campo, eccetera.
No, ma io dico due cose che sono, da un lato, io sono sempre il primo a prendermi la responsabilità, non sono stato abbastanza convincente, non sono riuscito a trasmettere le mie idee, la mia passione, sono qua per questo. Ieri sera abbiamo avuto un incontro veramente straordinario alla Camera del Lavoro, di mobilitazione, e l'atmosfera era, a mio giudizio, ma chiedete a chi c'è stato, veramente straordinario. Quindi prima di tutto prendo le mie responsabilità. In secondo, probabilmente un po' di pregiudizio però nei miei confronti della mia persona c'è stato, perché lo posso anche immaginare, questo arriva, il manager ha fatto Expo, però il punto è che io vorrei incontrare gli elettori uno a uno per far sentire loro cosa ho dentro, per far sentire loro le motivazioni, che sono motivazioni di puro servizio. Ma mettetevi nei miei panni, a 58 anni e dopo quello che ho fatto, faccio questa cosa per il puro servizio per la città. Quindi io credo che le mie politiche potranno essere anche sorprendenti. Guardate il mio programma e ne avete la conferma.
Allora gliel'ho chiesto l'altra volta, glielo chiedo anche adesso. Abbraccio, perché non mi aspettavo questa affermazione sulle politiche sorprendenti. Arriva Palazzo Marino, come sorprende i milanesi?
Beh, allora, questo tema, io l'ho sempre detto, il tema della cura delle periferie, che vuol dire veramente non solo case, ma lavorare sulla socialità, lavorare sui luoghi. Ieri sono stato al mercato di Via Ungheria, insomma, lì così è un luogo su cui lavorare, sono le strade, sono i marciapiedi, questo sarà il primo punto. Il secondo elemento, credo che con Maiorino abbiamo fatto tanto lavoro in questi giorni, ecco, noi dobbiamo essere in condizioni di fare ancora più sul welfare. Dipenderà tutti dai soldi, ma li troveremo. Intanto è stato raddoppiato il numero di anziani assistiti a domicilio e faremo di più. Ci sono più risorse sulla disabilità. Noi oggi abbiamo una serie di problemi che dobbiamo fronteggiare. Certamente la disabilità e pensare alle famiglie che hanno disabili a casa è un problema. Abbiamo lanciato l'idea di un reddito di maternità per far sì che, vi segnalo, il 70% delle mamme milanesi lavorano, è difficile non lavorare a Milano, per cui aiutarle nella prima fase e comunque trovare le formule, e ci stiamo ragionando per assistere chi è in condizioni veramente disagiate. Quindi da questo punto di vista io mi prometto, ma perché ci credo? Perché ci credo con tutto il mio cuore che faremo delle cose.
Senta Giuseppe Sale, lo ricordo, qui con noi fino alle 10:30, i vostri messaggi al 331-6214-013. Arriva un messaggio che è di una semplicità impressionante, ma Sala, ma che milanesi vuole? C'è rabbia repressa in giro. Lei come l'affronta? E in effetti mette un elemento, come dire, di vita reale, quotidiana, al di là dei programmi, al di là delle situazioni. C'è rabbia repressa in giro, lei come l'affronta?
L'affronto con quello che posso affrontare, è chiaro che c'è rabbia repressa oggi nel mondo, però il problema è cercare di capire un po' dove c'è rabbia repressa. Insomma, Milano va a due velocità, perché c'è una Milano che è una Milano che è felice di quello che sta succedendo, che guarda, che osserva questa Milano che è diventata un modello per certi versi di questa apertura internazionale, però c'è una Milano che fa fatica. Allora come l'affronto? Con cose concrete. Per esempio, la nostra politica fiscale è lontanissima dall'idea di Parigi, un taglio di tasse indiscriminato sull'IRPEF, 200 milioni che non si troveranno mai, ma abbiamo detto lavoriamo per azzerare l'addizionale IRPEF da 21.000 euro a 28.000 euro. Per esempio, il tema del welfare e delle periferie che ho citato prima. Guardate, però intendiamoci su una cosa, qui tutto si può fare. Ma se non tiriamo fuori i soldi rimarrà un bel dialogo, rispetto al quale poi io mi trovo anche a disagio, nel senso che dover parlare, non riuscire a fare. Quindi è il momento di essere più capaci nell'attivazione dei fondi. Ci sono tanti di quei fondi in Europa che non riusciamo a prendere. Che dobbiamo fare? Dobbiamo coinvolgere i privati. Per esempio, guardate il tema abitativo. Io sono disponibile, lo dichiaro, di fronte a privati che hanno case, palazzi, costruzioni che oggi sono sfitte, a far entrare il comune in partecipazione nelle spese di ristrutturazione qualora loro decidessero di farne edilizia popolare. Una collaborazione pubblico-privato regolata bene, con un bando, ma in un'ottica in cui per me il privato non è qualcuno che guardo con ostilità, se sta alle mie regole. Allora bisogna fare cose, ma ripeto, trovando il modo per attivare anche delle risorse.
Quindi a subentrare in grandi moduli abitativi nel caso dessero la disponibilità.
Sì, entrare in quota, assolutamente. Questo mi pare che sia qualcosa che può andare nell'ottica della nuova edilizia popolare, al di là dell'housing sociale cosiddetto.
Tra i tantissimi messaggi ce ne sono degli altri, simili a quelli che a quello che ha letto Massimo, che riguardano più che i temi del programma il rapporto con gli elettori. Le leggo questo, ad esempio: farebbe tanto bene alla sua campagna se facesse capire ai suoi elettori che ha bisogno di loro e non viceversa. Cosa risponde?
Non sono assolutamente convinto. Guardate, in questo momento noi stiamo facendo uno sforzo, siamo al telefono dalla mattina a sera, siamo in giro, siamo a raccogliere idee, però segnalo all'ascoltatore che ha ragione, però abbiamo provato a costruire il programma non dai nostri uffici ma in maniera partecipata. Abbiamo fatto il lavoro dei quartieri che gli altri non hanno fatto in maniera partecipata e siamo andati in ogni singolo quartiere. E aggiungo una cosa, In Italia c'è un tripolarismo più o meno perfetto dal punto di vista politico, perché ormai centro-sinistra, centro-destra e 5 Stelle valgono più o meno lo stesso, hanno la stessa dimensione. A Milano no. Lo dico con rispetto ai 5 Stelle, ma a Milano i 5 Stelle non sono in condizione di essere una forza equivalente. Quindi si torna, e mettiamocelo in testa tutti, si torna a votare per la destra o per la sinistra, per Sala e per Parisi. Allora io dico, guardate le mie qualità, guardate il mio programma, guardate le mie qualità umane e dopo guardate anche il fatto che o votate da una parte o votate dall'altra. Non c'è qualcosa che sta in mezzo.
A proposito di, ha citato le zone e i municipi, questa volta sì. Insomma sono andate cinque municipi sono andati al centrodestra, in alcuni casi per 150 voti, cioè una cosa minima. Quando ha visto quei risultati si è pentito o ha maledetto quella legge elettorale che ha portato al 40% la possibilità di aggiudicarsi un
non
municipio?
È stata vista col senno di poi, però sa, adesso però obiettivamente è stata una legge che ha fatto prendere parecchi rischi, perché al contempo la domanda è giusta. Allora, la mia coalizione ha vinto in 7 municipi su 9, ergo io ho vinto in 7 municipi su 9 su Parisi, ma i presidenti hanno vinto loro in 5 su 4. Questo deriva dalla modalità, deriva dal 40%, però certamente noi ne siamo usciti con un risultato al di sotto di quelli che sono stati i voti complessivi.
Senta, sempre a proposito invece dei suoi incontri e di questi voti, questi 30.000 voti di persone che hanno votato altre liste e non la vostra, le abbiamo chiesto poco fa dell'incontro con Basilio Rizzo, se vi siete sentiti anche con Marco Cappato. Marco Cappato ci ha detto questo, adesso poi le chiedo che cosa dice lei, anche a proposito di ipotesi di apparentamento.
No, noi non abbiamo escluso, nel senso che nel momento in cui si prendessero impegni di una consistenza e solidità tale da trasformarlo in un apparentamento anche elettorale, questo è ciò che consente di giocare la partita anche in termini elettorali, diciamo così, formalmente, ufficialmente, fino in fondo. Non abbiamo bisogno di farlo, non siamo costretti a farlo, se questo lo riteniamo utile per portare avanti gli obiettivi che poi sono quelli che per 5 anni di consiglio comunale, per tutta la campagna elettorale abbiamo portato avanti, ad esempio il percorso di realizzazione dei referendum sulla conversione ecologica e sociale degli investimenti comunali, allora valuteremo di farlo.
Cioè voi sareste favorevoli a un apparentamento?
Se ci sono le condizioni per farlo, allora è uno strumento per farlo, ma se non ci sono le condizioni non è che è un obiettivo in sé. Può essere uno strumento per realizzare obiettivi sui quali ci si potrà trovare d'accordo con un candidato o con l'altro.
Nei prossimi giorni lei dirà come voterà?
Beh, se facciamo l'apparentamento abbiamo il tempo entro domenica e quindi ovviamente in quel caso
senza apparentamento
è presa comunicata, senza apparentamento c'è tempo fino al voto o almeno fino a 2 giorni dal voto.
Questo era Marco Cappato, sono 10.000 le persone che hanno ritenuto di votare la lista Radicali con Cappato. Pensate di fare un apparentamento?
No, prima di tutto Cappato l'ho visto, rispondo indirettamente a quello che dice, no, loro non hanno bisogno di un apparentamento, nessuno ha bisogno di un apparentamento, intendiamoci, non è un fatto di bisogno, vediamo se ci sono le condizioni. Secondo luogo, certo che fa bene a parlare tutte e due, a me viene un po' i brividi che un movimento, un partito che ha fatto dei diritti civili la sua bandiera, con la stessa intensità, con la stessa volontà, può dire posso stare a sinistra, posso stare a destra. Mi piacerebbe molto che Cappato creasse dei distinguo, perché se non li crea, insomma, la vedo un po' difficile, cioè la vedo un po' difficile che si possa essere negoziali di fronte appunto a quello che oggi è la destra a Milano. Però ci sono un paio di cose su cui stiamo riflettendo. Certamente il tema abitativo di cui parlavo prima è nel loro programma, si potrebbe citarlo testualmente, ma loro scrivono qualcosa che va sui nuovi alloggi, ipotizzano 25.000 nuovi alloggi e ipotizzano la modalità di cui parlo io.
Sì.
Poi c'è il tema del referendum, no? Che è un po' più delicato, perché io sono in principio favorevole, strafavorevole all'uso del referendum. Il problema sulla regola, ecco, su questo è anche molto del tema di cui stiamo dibattendo e dobbiamo arrivare per sabato.
Lei lo sa dove va il suo competitore Parisi questa mattina?
No.
Va al convegno dei giovani industriali a Santa Margherita Ligure, dove ci sarà tra parentesi anche Renzi, cioè si assume un ruolo diverso da quello del candidato sindaco. Questa mattina si comincia a scrivere che è il candidato successore di Berlusconi alla guida di tutto il centrodestra. Lei ha la percezione di avere di fronte un avversario che ha un progetto diverso rispetto al suo, un progetto politico diverso?
Ma premetto che adesso senza nessun atteggiamento di arroganza nei confronti dei giovani industriali, mi hanno invitato 8 volte, ma per 8 volte ho detto: guardate, io sono in campagna elettorale e sto a Milano, preferisco fare quello che faccio dopo, e dopo vado in un mercato, per essere chiaro. Per cui non mi sembra giusto, poi ognuno fa quello che vuole, io vado al mercato di Marco Aurelio, lui ha preferito andare là, bene per lui. Poi il fatto che io non ho mica tanti dubbi che Parisi abbia una sua idea che può anche travalicare Milano, di nuovo io no, cioè io non so, per anagrafe, per tante cose, cioè io finirò qui a Milano, spero di finire da sindaco, ma il mio obiettivo è mettere a disposizione della città tutto quello che so, che ho dentro, che ho imparato, punto. Non ho ambizioni che travalicano i confini della città metropolitana di Milano.
Ci sono un sacco di messaggi che arrivano e affrontano, fanno domande su temi che sono già stati affrontati, poi magari ci torniamo se abbiamo tempo, dagli scali ferroviari al parco, ad altre questioni, le case Haller, eccetera. Io però vorrei farle una domanda prendendo questo messaggio di Paola, che si firma come si definisce disabile motoria. Le persone disabili vogliono uscire di casa, vogliono mezzi pubblici accessibili a chiunque. Perché in una città evoluta come Milano è così difficile raggiungere degli standard europei su temi fondamentali come questi?
Il problema è che abbiamo bene in mente. Qui il tema vero è che bisogna continuare nel rinnovo del parco mezzi, bisogna che ATM continui a fare la sua parte, il comune ovviamente la sua. Oggi è stato fatto un buon rinnovo di mezzi, ma il tema della disabilità rimane il tema rispetto all'utilizzo dei mezzi. Lo sappiamo bene, ne parlavo anche con Rota nei giorni scorsi, certamente è un percorso su cui dobbiamo metterci.
Sono le 10 e Radio Popolare ha un microfono aperto con Giuseppe Sala, con i vostri messaggi e le vostre telefonate. Prenderai 2 telefonate degli ascoltatori. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Tumba.
Tumba.
Sì.
Dici.
Niente, io abito in una zona, la zona 9, che in questo momento è passata, diciamo, il municipio
purtroppo
che è passato al centrodestra.
Sì.
E, ho avuto modo di volantinare, io sono stata una sostenitrice di Sinistra per Milano, ho avuto modo di volantinare nell'area diciamo della Comasina, e dopo alcuni anni che per altri motivi non ci passavo, l'ho vista notevolmente cambiata, ecco. Ho parlato con persone molto lontane da me politicamente e avvertono un senso di ingiustizia, no? Rispetto all'attenzione che è stata data ai loro riguardi. Dopo capisco che l'amministrazione Pisapia è stata giustamente molto concentrata ad Expo, e diciamo, probabilmente finita l'euforia di questa fase di Milano aperta, ci si è ritornati a guardare un po' i propri problemi di quartiere. Che cosa propone Sala per le famiglie monoreddito? Molto spesso ci sono famiglie composte da un solo genitore, separate. Ecco, che cosa può fare la città di Milano per aiutare questi cittadini,
okay,
che sono più in difficoltà?
Grazie mille Tumba. Un'altra telefonata? No, peccato, è caduta. Allora le giro direttamente questa domanda e aggiungo anche una cosa. Da come è andato il primo turno, i voti, la lista Sinistra per Milano, eccetera, lei si aspettava una reazione un po' più calda nei confronti dell'esperienza di questi anni di Pisapia? Cioè c'è stata una reazione elettorale che ha ritrovato più fredda di quello che si aspettava?
No, ma io guardi, ne ho parlato tante volte con Pisapia e il punto è, Pisapia ha fatto delle grandi cose sul tema della legalità, sul tema dei diritti, sul tema dell'avvicinamento di tanta parte di Milano alla politica. E il punto però, e ha lavorato, appunto, diciamo prima, sul welfare, cercando con Maiorino di fare una serie di cose. Però questa Milano a due velocità, su cui io sto insistendo da sempre, c'è, il tema c'è. Non è che Pisapia fosse concentrato tanto sulla questione di Expo, ha fatto quello che ha potuto fare in 5 anni, ora il percorso va avanti, ma io sono straconvinto che bisogna lavorare laddove Tumba mette il dito, e quindi il punto è quello. Allora, ripeto, se vedete il mio programma, dalla fiscalità alla questione abitativa, alla questione di sostegno al disagio, io veramente vorrei passare nella memoria dei miei concittadini come, dopo aver fatto l'Expo, quello che con grande energia, e quella che ce l'ho, ha messo mano veramente a questo tema della Milano che è a scartamento ridotto, della Milano che ha una velocità inferiore, potendo fare quello che si può fare. Non è che il sindaco può far tutto, ma vorrei rassicurarvi sul fatto che la mia testa e il mio cuore sono lì.
Sulle famiglie monoreddito, Tumba diceva a lei, ritiene che il comune possa fare qualcosa?
Beh, si può lavorare un po', sul punto fiscale, dal punto di vista della capacità, della possibilità di ridurre un po' i vari costi, e tanti mi segnalano ancora i mezzi pubblici, una serie di cose. Probabilmente la vera chiave di volta dovrebbe essere quella di cercare di trovare un po' più, di generare più lavoro o di favorire la politica del lavoro.
Mentre Luigi dà un'occhiata anche ai messaggi, eccetera, io piglio altre due telefonate, così almeno continuiamo. Pronto? Pronto?
Sì, pronto.
Ciao, chi sei?
Buongiorno, sono Andrea.
Andrea, prego.
Due domande al candidato sindaco. La prima è, come mai le tariffe della raccolta rifiuti continuano ad aumentare nonostante la raccolta differenziata? I bilanci AMS sembra che sia un segreto di Stato. La seconda domanda, in tema di privatizzazione e liberalizzazione, la sinistra di Sala è in prima fila rispetto alla destra di Parisi. In particolare mi riferisco all'attenzione che Sala dà a Uber, che secondo me è deleteria, in quanto andrà a rovinare una categoria di artigiani che sono i tassisti, procurerà ricavi ad una multinazionale che chissà dove andrà a pagare le tasse, se le pagherà, e sfrutterà dei poveri disoccupati come conducenti.
Ok, gli chiedi una risposta su questo. Grazie, un'altra telefonata poi in Sala. Pronto?
Pronto, sono io.
Sì, chi sei?
Ciao, sono Stefano.
Stefano.
Io penso che quello che me, come altri elettori, ha bloccato su questa su una possibile volta Sala è che, da una parte, io mia idea personale che l'Expo ha distratto Milano dal lavorare su se stessa, sulla propria identità, e quindi Milano si è data una ripulitura forse appena appena in centro, e appunto, come abbiamo detto tutti, se si cammina nelle periferie si aveva il polso che qualcosa non andasse, mm-hmm. e che lì ci fosse un voto rivolto persino alla Lega.
Okay.
Allo stesso modo, appunto, Milano non riesce a darsi una vera guardare ai migliori esempi dell'Europa, vedi la biblioteca internazionale, che ancora non si riesce a fare da 15-20 anni. Okay. E poi l'ultima cosa è che, appunto, Sala è stata per forza identificato con Renzi, e Renzi e Sala i poteri consolidati e forti in Milano, un'immagine di città non è riuscito, un'immagine che Catturi non è riuscito a darla.
Ti ringrazio, grazie Stefano, ti ringrazio molto anche perché ha dato proprio l'immagine, secondo me, semplice e plastica di quello che nella testa e nel cuore di molti elettori c'è come ragionamento in questo, come perplessità.
Allora, partiamo da quest'ultimo. Guarda, io non è che difendo Expo per difendere Expo, tanto Expo è quello che è stato, ognuno ha le sue idee. Beh, però partiamo da un presupposto, ragazzi. Qui, se non si crea, non è un problema di essere renziano, non renziano, Expo, non Expo. Se non si crea ricchezza, dove troviamo i soldi per lavorare sulle cose che voi giustamente chiedete? Non vengono giù dalle piante, e le regole fiscali le conoscono tutti ormai. Cioè, noi dobbiamo trovare delle vie che sono o di nostra autogenerazione di ricchezza, o di mettere mano alle nostre partecipate. Se no, continueremo a raccontare delle balle a chi sta in periferia, continueremo ad andare lì e dargli una pacca sulle spalle. Ecco, io non mi candido per andare a pacche sulle spalle.
Questo risponde, devo dire, a molti messaggi che chiedevano: mi dica dove li trovate.
Allora,
i soldi,
dove li troviamo?
Ha dato un'idea.
No, no, ma è per cui, però vado avanti. Mm-hmm. Cioè, quando io dico veramente sul tema delle partecipate, io sono favorevole al fatto che magari si scenda in SEA del 10%, ma dicendo con trasparenza ai cittadini: vendo patrimonio e acquisisco patrimonio, e cioè case in periferia. Non è che le vendo per mettermeli in titoli di Stato. Io su questo, guardate, io non mi piego di una virgola, cioè non mi piego una virgola, perché non vi racconto palle. Se non troviamo le risorse, continuiamo a parlarci delle stesse cose. Poi, secondo me, io non ho mai detto di Uber, ma ci mancherebbe altro. Anzi, io ho sempre detto Uber, andiamo a vedere quanto ci sono condizioni di sicurezza, quanto pagano tasse. Non so dove l'ascoltatore l'ha sentito, certamente non nelle mie parole. Rispetto alla tassa dei rifiuti, è vero, aumentata, non radicalmente, ma aumentata. Adesso lì bisogna fare un po' una riflessione, perché obiettivamente la differenziata ormai è al 70%, e quindi qualcosa dovremmo essere in condizioni di ripensare.
Posso dire che la vedo diversa da quando è venuto qua l'ultima volta, un po' più arrabbiato.
No,
anche.
Ma scusate, ma il tema è, allora anche qua, proviamo a essere veramente, io devo essere più tutto onesto con me stesso, cioè io mi occupo di politica da sei mesi, quando ho detto, signore, io sto facendo il mio percorso politico, è così. Cioè non è che io mi sono reinventato, ho cambiato vestito, ho saltato il mio guardaroba, ho tolto un blu, ho messo un blu, c'ho tutti blu, e mi sono reinventato politico. È un percorso, e in questo percorso si sta costruendo, e chi mi vede in quest'ultima fase se ne accorge. Ripeto, mi spiace, io vorrei veramente incontrare ogni singolo elettore, perché so che se li incontro vedono nei miei occhi la determinazione, vedono quello che ho dentro e vedono la mia maturazione. Era un percorso normale, però oggi le mie politiche sono fatte di capisaldi, che sono l'attenzione alla periferia e una visione ambientale di Milano, che vuol dire tante cose sotto, vuol dire l'urbanistica, vuol dire il traffico, che ritengo sia una impostazione certamente di centrosinistra, certamente molto contemporanea e adatta a una città come Milano.
Questo cambiamento forse ha cominciato a vedersi lunedì pomeriggio alla conferenza stampa, dopo un risultato che non vi aspettavate in questi termini. Onestamente, vi aspettavate una distanza un po' maggiore da Parisi. Questa virata, diciamo, al primo turno, rispetto al primo turno nel suo atteggiamento rispetto alla campagna elettorale, rispetto al dialogo con la città, forse anche un allontanamento un po' dai partiti, è stato determinato da quale ragionamento che avete fatto?
No, prendiamo atto, si impara, per l'amor del cielo. Quello che io non vorrei fare oggi è cambiare il messaggio o in funzione di la situazione elettorale. Vi faccio un esempio di come sta cambiando Parigi. Parigi dice, un po' di tempo fa, e tutti ci ricorderemo: ritorniamo all'Ecopass, aboliamo l'area C. Ce lo ricordiamo tutti, parlava dell'Ecopass e del modello Moratti. Adesso sta dicendo, ieri con me a Porta, no, non è vero, io ho detto che non faccio pagare l'area C a quelli che stanno in centro. Ovviamente ha perso in centro. Alla mia domanda, ma guarda che Ecopass e Area C insieme non stanno, svicola. Ecco, io non voglio fare queste pieghe, ma non posso che prendere atto, che fare un esame di coscienza e dire, evidentemente, se tanti non sono stati andati a votare, io, non altri, io non sono stato in condizione di convincere rispetto a quello che sono i miei ideali, quello che voglio fare e la forza che mi sento per farlo. Questo non posso che prendere atto, è stato così.
Senta, a proposito del suo profilo, però c'è stata una campagna elettorale fino al primo turno in cui in alcuni casi diventava anche un po' stucchevole il giochetto trova le differenze tra i candidati, cioè in cui si è raccontato, insomma, molte somiglianze anche di profilo tra lei e Parisi. Adesso lei ritiene che la differenza tra lei e Parisi, tra prospettive, tra mondi, eccetera, siate riusciti a farla capire o ancora no?
Beh, penso molto di più. Chi vede gli ultimi confronti, purtroppo poi alla fine è un po' la TV il mezzo per mostrare queste cose, ha visto Sky, ha visto Porta a Porta, ne faremo altri, vede questa differenza. Allora ripetiamo, le differenze sono innanzitutto di politiche. Questa visione di Parisi di cementifichiamo, perché viene fuori dalle sue parole, a me trova, sono molto più spostato verso un'idea di Milano che, lavorando sui trasporti urbani, portando le metropolitane fuori di Milano, lavorando sugli scali ferroviari, e lì avremo tra lì e l'area Expo 1 milione di metri quadrati di verde in più, lavorando sulla mobilità elettrica, una visione di Milano in cui si sta attenti dove si va. Io sono, guardate, sono fiero da milanese di Porta Nuova, ma quando cammino lì vedo che c'è, e la City Life anche tanto, tanto invenduto. Allora chiediamoci cosa c'è bisogno a livello urbanistico, non è che dobbiamo edificare per forza, non avendo, e lo dichiaro, nulla in contrario contro il fatto che ci sia un grattacielo, che ci sia un grattacielo, per l'amore del cielo, ma devono servire. Secondo elemento, Parisi, guardate il curriculum mio e suo. Parisi è un uomo da ufficio studi, è un uomo da ufficio studi, le ha passate tutte, ha cominciato con De Michelis, è andato avanti, ha lavorato con tutti i governi, si è vantato, mentre tu costruivi i pneumatici io ero a Palazzo Chigi a 34 anni, e bravo, hai fatto quella roba lì. Parisi è così, è un grande uomo, ha la sua capacità oratoria eccetera eccetera. Io sono quello che sono uno che ha cominciato in fabbrica, punto, e so gestire quelle organizzazioni.
Senti, Luigi, ci sono dei messaggi, lo devo dire anche, che non so se sono da suoi supporter mascherati, ma insomma anche lusinghieri.
Vediamo
nei suoi confronti.
Vediamo se hai trovato lo stesso che ho visto.
Beh,
io.
Questa Sala, dovevo ascoltare di più quello che dicevi tu e meno quello che dicevano di te.
No, io ne ho,
però
visto,
vabbè,
ne ho visto un altro, mi ha fatto ridere. Sala, resisti, noi elettori di sinistra siamo terribili fino all'ultimo, vince la pancia, fino all'ultimo poi la ragione.
Ecco, su questo però c'è un messaggio. Speriamo. Che invece torna sulla questione, prima la chiedevo del centrodestra, adesso di nuovo tornano, sono tantissimi messaggi sulla questione Renzi. Dice: bene, ok, mi faccia allora vedere l'autonomia rispetto ai profili renziani, per esempio con gli incarichi che distribuirà, a cominciare per esempio da Maiorino vice sindaco, cioè mi faccia vedere nella squadra. Poi lei ha detto che adesso non farà i nomi, però del dire, lei si sente di garantirmelo che nella sua squadra io vedrò quel profilo d'autonomia di cui lei mi parlava?
No, io mi sento totalmente di garantirlo. Se ho fatto le scelte con la mia testa, se uno sottolinea uno o una, Maiorino è tra i miei più fidati collaboratori. Poi qua c'è l'ennesimo dibattito, vedremo un po' se il vice sindaco, come abbiamo sempre detto, deve essere donna o no. Io sono sostanzialmente a favore, poi andremo a vedere all'ultimo momento sul profilo, ma sono sostanzialmente a favore. Però certamente la garanzia la offro, e ripeto, vedrete un po' nei prossimi giorni, comincerò a spiegarvi un po' delle mie scelte, da lì capirete tante cose.
Le 10:15, ancora 10 minuti con Giuseppe Sala, le vostre telefonate. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sì, sono Giuseppe, buongiorno.
Prego.
Sono molto ansioso di porre una domanda a Sala.
Allora falla.
Da Milano, sì. Ecco, brevemente, io ho partecipato, mi hanno invitato, così qualche volta volentieri o meno, sono partecipato a delle riunioni, diciamo, prima delle elezioni, e quello che ho notato, per il quale poi mi hanno deriso, era, primo, ecco, rimproverato ad altri che partecipavano, era un fatto, due riflessioni veloci.
No, fai la domanda, scusami,
sì, aspetta, però
aiutaci.
Arrivo. Dicevano che, basta questa euforia, soprattutto per il fatto delle risorse. Dove prenderemo le risorse per quello che il Comune Sala, quello che dovrà fare? Ma mi rivolgevo agli sprechi. E ne faccio un esempio, uno solo. Ma il sindaco Sala, se sarà eletto, come spero, ma darà un'occhiata a uno spreco pazzesco come quello della linea 4, quella nuova, o 5, non ricordo mai, sì. Quello che passa da Sant'Ambrogio. E si parlava di periferie, lui lo diceva. Ma invece di fermarsi a San Cristoforo, non è meglio eliminare quelle 3-4 costosissime fermate che faranno ancora il centro in parallelo quasi alla 2?
Okay.
Avete fatto i conti bene di cosa costeranno 4 fermate a Via di Amici, eccetera?
Ok, ti ringrazio. Il tracciato della linea metropolitana. Pronto? Un'altra telefonata e poi Sala. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei?
Franco. Ciao, senti, io volevo riferirmi solo all'inizio di quanto ha detto Sala. Buongiorno Sala.
Buongiorno.
Quando dice, ecco, per me questo è l'errore, la demonizzazione, sempre il parlare sminuendo l'avversario. Lui, ricordo perfettamente la frase, ha detto: ma di chi stiamo parlando? Di Albertini. Io non sono albertiniano, anzi, proprio per me Albertini, però bisogna tenere conto che è quello che ha avuto a livello nazionale nelle amministrative il maggior numero di consensi. Quindi quando lui dice: ma di chi stiamo parlando? Purtroppo, ribadisco, purtroppo stiamo parlando di un pezzo grosso dell'avversario, diciamo, di uno che ha fatto 127 o 137 mila preferenze ad persona. Prima
ha preso 1300 voti, lo so.
No,
però
no,
adesso,
no, parliamo
guardiamo il momento, però dai, ha preso 1300 voti adesso.
Ma non si può dire che non sia nessuno, mi perdoni.
Ma no, ma sto dicendo,
ok,
bello.
Sto
grazie
dicendo,
mille.
Però,
grazie.
Però sto dicendo, scusi che così vado avanti, sto dicendo una cosa diversa. Vogliamo guardarci avanti o abbiamo bisogno di nomi importanti del passato per definire la nostra forza? Io voglio con me gente più giovane, voglio con me gente che ha più motivazione. Io trovate la mia parola contro Albertini, dico solo che trovo buffo voler cambiare, parlare di cambiamento e riportare dentro il sindaco di 20 anni fa che per definizione ti riporterà il suo vissuto e il suo modo di pensare le cose. Dopodiché la pianto lì. Il fatto che probabilmente in tanti li pensano come me deriva dal fatto che Albertini, capolista della lista di Parisi, ha preso 1300 voti, niente per un Albertini. Allora tanti probabilmente la stanno vedendo come me, è inutile ripescare per il passato, guardiamoci avanti. All'altro ascoltatore dico, guardi, devo dire solo la verità, è impossibile ripensare ora all'M4 dove c'è un progetto approvato, cioè lì la Corte dei Conti tirerebbe giù la pelle a Pisapia se si ripensasse oggi a quello che ormai è stato definito.
Senta, una cosa, lei durante le primarie aveva parlato di un suo sogno, quello dei Navigli, adesso sì. L'ha trasformato in promessa, non la realizzazione ma la fattibilità, cioè diciamo la presentazione di un piano di fattibilità con tutto il piano anche di finanziamenti, lo conferma?
No,
cioè...
dico con massima precisione, a parte che invito tutti quelli che vorranno venire adesso, poi comunicheremo dove, lunedì alle 12, faremo un punto su questo tema dei Navigli. Allora, dal mio punto di vista l'operazione Navigli è un'operazione che non è follia, è un'operazione che affonda nelle radici della nostra storia, della nostra cultura. Può essere molto contemporanea perché va con un pensiero di una città fra 15 anni in cui ci si muove in maniera diversa. Ovviamente io sono innamorato di questa idea, ma io sono io. Ci ho scritto un libro e sono talmente caldo sulla questione che per me ha molto senso. Ha due limiti importanti, i lavori per arrivarci, il secondo i fondi. Allora, siccome sui fondi io non mi permetterei mai di proporre i Navigli in alternativa alle case in periferia, per esempio... Quello che ho detto con precisione è, se divento sindaco mi prendo tutto il 2017 per mettere a punto lo studio finale, c'è già quintali di carta sul progetto, e verificare se, come penso, a livello europeo ci possono essere dei fondi dedicati, e non solo a livello europeo, se ho poi un'idea di finanziabilità che tiene, a fine dicembre lanciamo un referendum per i cittadini milanesi in cui diciamo, guardate, questo è il progetto. Questi sono i disagi, questa è però la Milano del futuro, questi sono i fondi, votate. Questo prometto di farlo e lunedì spiegherò con più contezza di cosa si tratta.
L'altra volta lei qua ci ha parlato del modello Londra, come idea futura di Milano. La Milano che lei descrive è una Milano molto bella da un certo punto di vista, anche estetico. I Navigli sono da questo punto di vista il fiore all'occhiello, ma poi si parla della ricucitura delle periferie, per usare il termine di Renzo Piano, degli interventi sul territorio. Una Milano come quella che lei immagina, quali funzioni deve avere? In termini più semplici, a che cosa serve una Milano trasformata nei termini che lei immagina, pensando naturalmente a lungo periodo e non a domani mattina?
Beh, la Milano è, la Milano che somiglia a Londra è una Milano innanzitutto che sa promuoversi di più. Noi abbiamo bisogno di investimenti internazionali, di studenti che dal mondo vengono qua, di turisti che ancora di più aumentano. Abbiamo bisogno di attrarre risorse, perché non sono molto lontano dalla visione consumistica di Berlusconi, che pompiamo i consumi e funziona tutto, ma non è finita, non è così, quindi abbiamo bisogno dell'esterno. Londra è grande perché ha creato vari centri caratterizzandoli e creando l'idea che chi sta lì, chi vive lì, chi lavora lì può stare lì. Milano oggi non è così, purtroppo, io lo ripeto, chi vive al Gratosoglio, se vuole vita, deve prendere un mezzo che spesso non c'è e venire in centro o andare alla Darsena, per dire. Per cui il tema è creare la Milano policentrica, non è disegnata sulla carta, è una Milano in cui attraverso quello che lì c'è e i mezzi di trasporto che funzionano può permettere di vivere lì.
Voi la Darsena ci andate venerdì prossimo per chiudere
la
campagna.
Sì, lo facciamo lì, è un po' il luogo simbolo, ricordo che tra l'altro è stato fatto anche con i fondi di Expo, con la collaborazione di Expo, se è per questo, però è stata un'opera grande di questo mandato.
A proposito, scusami Massimo, a proposito di modelli internazionali, poi sappiamo quali sono i problemi delle grandi città e i problemi anche di Milano, però senza guardare al futuro, la questione affitti. A Milano ha raggiunto un punto di ebollizione, scrive un ascoltatore. Come si interviene su questa dinamica?
Si interviene lavorando con idee tipo quelle che dicevo prima, e cioè trovare formule per creare condizioni agevolate nel dialogo con i privati. Si interviene lavorando per cercare di combattere il nero. Oggi tantissimi studenti mi segnalano il fatto che sono costretti per trovare casa a pagare in nero e che non lo fanno certo volentieri. Si interviene su queste formule. C'è tanto sfitto e per certi versi c'è tanto perché i prezzi sono ancora alti.
Ci manca un minuto e mezzo. Senta, un'ultima domanda per quanto mi riguarda, Sala. Domenica 19, lei si aspetta che vada a votare più gente di quella che ha votato al primo turno, meno gente di quella che ha votato al primo turno? Come si sta preparando, diciamo, alla quantità di persone?
Allora, in termini di numero non succede mai che vada più gente di quanto ha votato al primo turno. Però a questo punto io mi aspetto che tanti di quelli che non hanno votato per me andranno, perché in questi giorni noi saremo più capaci di spiegare le nostre ragioni, quello che abbiamo dentro, il nostro sentimento, e perché obiettivamente torna anche molto ad essere una scelta per cui chi è di sinistra, secondo me, fa fatica, deve sentire la fatica di non votare per me, veramente lo dico, deve sentire la fatica di non votare per me e deve cercare di guardarmi. Io chiedo solamente questo: guardatemi con occhi disincantati, critici, ma guardatemi senza pregiudizio, perché io sono convinto che potrò essere un ottimo sindaco per questo momento di Milano e sono convinto che metterò il mio servizio, la mia volontà al servizio della città.
Senta, ho ancora 30 secondi, una cosa, ci sarà una buffa conseguenza a seconda che vinca uno o l'altro, la composizione di genere del Consiglio Comunale, sono metà e metà nel centro-sinistra e invece tre donne nel Consiglio Comunale del centrodestra, legittimamente Parisi ha detto questa è la democrazia, i cittadini hanno votato.
Non è legittimo un bel tubo, perché il centrodestra ha... se vince 25 uomini e 4 donne, perché la Gelmini, questo a Milano lo sanno anche i muri, non ci prenda per i fondelli, alla Milano la Gelmini ha imposto un ticket a gran parte dei maschi della sua lista, per cui i voti, e il ticket funziona, i voti femminili, i voti per la scelta femminile sono confluiti.
Ricordo che Gelmini è ampiamente la più votata.
Esatto,
insomma,
esatto. Allora, ma che democrazia è la democrazia? Rimane il fatto che se vinciamo noi ci sono 15 donne e 14 uomini. Se vince lui, 25 uomini e 4 donne. Punto.
Senta, per quello che vale, gli ultimi due messaggi. Uno dice bravo, finalmente. L'altro è bianco, non dice niente. Non so cosa voglia dire.
Spero che non abbia avuto il tempo.
Gli è partito il tasto.
Okay. Grazie
a voi, grazie a tutti.
Noi.
Saluti a tutti.
Sono le 10:27 minuti. La chiudiamo qua in questa conversazione tra di voi e Giuseppe Sala. Ognuno si fa le idee che vuole. Do la linea alle notizie, Luigi Ambrosio, te ne vai a questo punto.
Beh,
io continuo.
Vado
poi
fuori a scrivere.
Tu vai fuori a scrivere.
Io vado a bere un caffè con la vostra tazza.
Bravo, si prende la tazza. Poi facciamo la foto.
Facciamo la foto, sì.
E se capita, se lei sarà impegnato, ma venerdì, sabato e domenica prossimi, quando qualcuno vota, noi facciamo una 3 giorni di festa di Radio Popolare. Se le capita, veda lei.
Ok, vengo.
Le notizie di Popolare Network, che noi continuiamo dopo, localmente mosso, RP, SVP, raccolgo adesioni per la 3 giorni di festa di Radio Popolare. Grazie a tutti.